sono Antonio Pollutri, definisco un operaio del Big Web. Se non vi dispiace, non so se serve il microfono, ci arriva la voce? Ah, per la registrazione. Niente, dicevo, se non vi dispiace rimango un po' in piedi, anche perché stiamo parlando di un argomento piuttosto, insomma, così particolare, sicuramente dovendo parlare di natura, di conservazione della natura, dovendo parlare di specie, di ecosistemi, di habitat, sicuramente vorremmo un approccio un po' sburocratizzato. Questo perché il tema è un tema molto delicato, ma anche molto nuovo per le amministrazioni pubbliche, che si trovano in qualche modo costrette a occuparsi di qualcosa che l'amministrazione pubblica vorrebbe fare spesso anche a meno. E quindi dentro l'amministrazione pubblica ci sono tanti soggetti invece molto motivati, molto capaci, che hanno anche voglia di fare tante esperienze, che hanno anche delle competenze tecniche e solo non sanno bene come riuscire a realizzare, a raggiungere determinati obiettivi di conservazione della biodiversità. E quindi noi di questo parliamo. Un po' il ruolo del WWF in questi ultimi anni è proprio quello di supportare tecnicamente i funzionari e i dirigenti, senza cercarsi di sostituirsi a loro, ma cercando di dargli degli strumenti per poter avanzare, ma per poter anche fare da soli le cose. Grazie. Quindi oggi illustrerò brevemente, darò solo degli accenni a una metodologia che stiamo mettendo a punto a livello internazionale e che è una metodologia che propone un approccio sistematico alla gestione dei piani di conservazione della biodiversità, che siano habitat, specie, ecosistemi o aree protette. Questa metodologia si rifà ad un approccio che cerca di essere standardizzato a livello internazionale. Questo perché un altro punto che noi riteniamo importante è che tutte le esperienze singole che si possono fare in termini di gestione devono essere poi comparabili a livello internazionale. Questo soprattutto per poter far emergere le buone pratiche, i buoni risultati e riuscire quindi ad apprendere dagli altri i successi, così come imparare dagli insuccessi altrui. Noi abbiamo messo in piedi un network internazionale del WWF composto dai soggetti che fanno due cose sostanzialmente: gestiscono progetti di conservazione che hanno questo scopo, cioè quello di essere strategici, cioè di avere un impatto nel lungo periodo, perché questo, sapete bene, è uno degli elementi critici dei progetti di conservazione. Noi abbiamo risultati positivi che cessano però di esistere poco dopo la cessazione di un intervento, di uno specifico progetto. Dopodiché abbiamo una sorta di regressione. L'altro punto è quindi quello di gestire in maniera appunto sistematica il progetto di conservazione, che deve essere anche molto orientato a ottenere dei risultati. Abbiamo messo a punto questa metodologia non solo all'interno del WWF, ma nell'ambito di un network molto vasto e partecipato che ha costituito addirittura un consorzio, che è questo, il Conservation Measure Partnership. Questo consorzio ha messo insieme tutte le esperienze, le tecniche, le competenze, le metodologie, le tecniche di gestione dei progetti di conservazione della natura. Le ha li ha confrontati tra di loro e ne ha fatto risultare un prodotto unico per tutti quanti. Oggi la maggior parte delle grandi organizzazioni che si occupano di conservazione della natura del mondo utilizzano una metodologia di riferimento che poi adattano ovviamente al caso contingente, alle proprie necessità, ma tutte quante fanno riferimento alla medesima metodologia. Per dire, anche la UCN ha adottato questa metodologia e i piani di conservazione delle specie ora vengono realizzati utilizzando questo approccio. Questo è un indirizzo di un sito internet che vi consiglio di segnare, perché da qui potrete scaricare notevole materiale che potete utilizzare nel vostro lavoro, e contiene anche questo sito la possibilità di scaricare un software che noi stiamo cercando di adottare anche a livello nazionale. Infatti questa metodologia è stata presa come riferimento per la standardizzazione della gestione di 5 aree protette marine nazionali, che sono aree protette ASPIM, cioè le aree specialmente protette di interesse mediterraneo, che sono state istituite con riferimento al protocollo di uno dei protocolli della Convenzione di Barcellona. E e tra l'altro, appunto, richiamando il software, stiamo cercando con il contributo del Ministero dell'Ambiente di implementare questo software a livello nazionale, quindi di adattarlo al caso contingente nostro. Comunque, cosa abbiamo fatto all'interno di questo consorzio? Innanzitutto abbiamo cercato di creare un linguaggio univoco, un linguaggio che valesse per tutti a livello internazionale, su due punti nodali della gestione dei progetti di conservazione: il riconoscimento delle minacce umane, che devono essere catalogate, classificate univocamente a livello internazionale, e dall'altra parte il riconoscimento delle tipologie di azione di conservazione che possono essere messe in campo per contrastare queste minacce. Dopodiché abbiamo anche operato questa produzione di questi standard per la pratica di conservazione e il software di cui ho parlato. Quindi abbiamo il prodotto fondamentale di tutto questo partenariato, è appunto questo strumento. Si chiamano open standard per una serie di motivi. Innanzitutto sono aperti, nel senso che possono essere utilizzati da chiunque. Sono aperti nel senso che sono indipendenti sia dalla scala di applicazione sia dal tema per cui questa metodologia viene utilizzata. Può essere utilizzata a livello di area protetta, come utilizzata per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici, così come può essere utilizzata per la gestione di una specie. E inoltre è aperta perché è continuamente aggiornata sulla base delle esperienze che vengono realizzate a livello internazionale. Questo appunto è di pari passo con l'evoluzione di questa metodologia va il software, che è un software che accompagna passo passo il responsabile dell'azione di conservazione e lo aiuta a sviluppare tutti i prodotti che sono previsti dalla metodologia. Questo software era in distribuzione gratuita fino a qualche mese fa, ora è scaricabile a pagamento, però se qualcuno vuole sperimentare anche l'uso di questo software mi può scrivere una mail e io glielo rendo disponibile. Da ultimo chiudo questa parte, segnatevi anche questo, vi consiglio di segnarvi anche l'indirizzo di questo sito, perché questo è un sito che è gestito dai colleghi dei Nature Conservancy ed è un luogo virtuale dove si incontrano tutti i professionisti della conservazione a livello mondiale. Quindi qui sono concentrati i documenti relativi alle più importanti esperienze di conservazione a livello mondiale, ed è possibile anche iscrivendosi aprire delle aree di lavoro private all'interno di questo sito. E quindi andiamo un po' al nocciolo del problema. Noi abbiamo visto che la biodiversità è un tema che è diventato centrale nelle politiche diciamo di conservazione sia nazionali che internazionali, poiché tutti gli sforzi che fino adesso sono stati messi in campo sia alle diverse scale geografiche sia ai diversi livelli istituzionali non stanno funzionando. C'è un problema di mancanza di risorse economiche, c'è un problema di mancanza di competenze, di esperienze umane, e quindi tutto ciò si traduce anche in una povertà di risultati, legata a una povertà di progettazione, a una povertà di esecuzione e a una povertà di monitoraggio. Quindi è fondamentale per noi aumentare l'impatto delle iniziative di conservazione. Due parole per capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di un progetto di conservazione inteso come un set, quindi un insieme di strategie che vengono integrate all'interno di un piano d'azione. Quindi ciò che noi produciamo alla fine quando ci mettiamo all'opera per conservare la natura è quella di stabilire un piano d'azione che contiene un set di strategie. E questo set di strategie è messo in campo da un gruppo di lavoro che deve raggiungere dei precisi obiettivi di conservazione all'interno di uno spazio geografico definito che molto spesso coincide, ad esempio, con i confini di un'area protetta. Questo ho rappresentato uno schema ideale di un progetto di conservazione che viene identificato qui come un processo lineare. Se lo leggiamo da destra verso sinistra, vediamo anche il vostro lavoro, cioè in che cosa consiste poi alla fine un progetto di conservazione. Abbiamo una fase preliminare, quindi di analisi dei dati, raccolta dei dati, analisi dei dati e quindi un momento di concettualizzazione, dopodiché passiamo attraverso la strategia a definire l'attuazione del piano. Ovviamente le strategie non sono altro che composte di azioni, e queste azioni vengono messe in campo su più piani, anche in temporalmente differenziate, e queste azioni inoltre vengono scelte sulla base delle opportunità, delle risorse che abbiamo, ma agiscono su tutti i livelli. Possono agire direttamente sul valore di biodiversità che noi intendiamo conservare, che può essere ad esempio una specie, un habitat, può agire direttamente sul fattore umano che lo degrada, e quindi, che posso dire, un'attività di pesca insostenibile, un'attività forestale insostenibile, un'attività agricola insostenibile, oppure la conversione del suolo, e inoltre un'attività, oppure agire direttamente sulle cause indirette, cioè quei driver che sono la fonte, l'origine della minaccia diretta. E adesso una carrellata di una serie di domande critiche che si pone chi deve fare un progetto di conservazione. Allora, queste sono tutte le domande critiche che chi fa conservazione si deve porre e con il quale noi promuoviamo una metodologia che cerca di dare una risposta. Il primo set di domande è quali e quanti dovrebbero essere i valori di biodiversità che noi possiamo conservare, ad esempio, all'interno di un'area protetta. Un'area protetta può avere decine, centinaia di valori di biodiversità, dobbiamo essere in grado di scegliere i valori più rappresentativi su cui concentrare, focalizzare la nostra azione. Come dovremmo selezionarli, con quali criteri e poi quali caratteristiche biologiche o ecologiche noi dobbiamo andare a considerare di questo valore. Possiamo andare avanti. Qual è lo spazio reale geografico di intervento? Quali attività umane costituiscono appunto il problema della gestione e con quali attività umane noi ci dobbiamo andare a confrontare? Quanto è seria la minaccia rispetto ai valori di biodiversità? Come faccio a stabilire le priorità di intervento? Quali sono gli stakeholder, quali sono i soggetti chiave che hanno un reale interesse rispetto al valore di biodiversità che io voglio conservare, se li devo coinvolgere, come, quali fattori indiretti innescano le mie minacce. Avanti. Quali obiettivi io mi devo porre di conservazione, come faccio a scegliere degli obiettivi realistici e praticabili e poi quali sono le azioni che devo mettere in campo. Come faccio a sapere se le mie azioni funzionano? Come posso intervenire per adattare le azioni se queste non funzionano? Come faccio a capire se ho tutte le risorse necessarie, umane, finanziarie? E quali sono i rischi di questo progetto? Quindi tutte queste domande fanno parte dei tre aspetti di un progetto di conservazione che possiamo definire tridimensionale. C'è un aspetto progettazione vera e propria in cui io faccio un'analisi, definisco le mie strategie e definisco quali sono le azioni che devo mettere in campo, produco contestualmente un progetto di monitoraggio delle mie azioni, e questo è il principio dell'approccio adattativo per la gestione di questi progetti. Dopodiché faccio partire contemporaneamente sia il piano di azione, quindi il mio piano di intervento di gestione dell'habitat della specie, e contestualmente faccio partire il mio programma di monitoraggio. Se l'obiettivo viene raggiunto, io proseguo con il mio piano d'azione fino a conclusione. Nel caso in cui invece i risultati del mio monitoraggio mi dicono che l'azione non sta funzionando, allora devo rimettere in gioco le mie decisioni. Devo riprendere in mano le mie decisioni, capire perché quelle azioni non funzionano, come posso modificarle, addirittura se devo modificare la strategia. Quindi questo è, diciamo, il loop che vedevate anche rappresentato in quel circolo che rappresentava gli open standard, che avete visto quella serie di frecce verdi. Quindi i progetti di conservazione non hanno un andamento lineare, ma hanno questo loop che è proprio il risultato di un approccio per cui noi inseriamo il monitoraggio della nostra azione all'interno del piano d'azione. E quindi lo continuiamo a monitorare fino a quando non otteniamo i risultati che noi vogliamo. Quali sono i punti chiave di questo approccio? Innanzitutto la definizione di obiettivi chiari di gestione, lo sviluppo di un piano di gestione che identifica quali sono le minacce che sono in atto, quali sono le azioni che io metto in campo per ridurre e per eliminare l'impatto, lo sviluppo del piano di monitoraggio di cui ho appena detto, l'applicazione contestuale, la raccolta e l'analisi dei dati e l'uso iterativo dei risultati. Andiamo avanti. Allora, tutto questo discorso che sto facendo è legato soprattutto ad un aspetto che riguarda anche la strategia nazionale. La strategia nazionale che ci è stata illustrata ci darà alle regioni degli obiettivi, ma sarà molto difficile che ci dirà come fare le cose. Cioè come riusciremo a raggiungere quei risultati, come faremo a partecipare a quell'obiettivo complessivo di tipo nazionale, questo non è scritto nella strategia. Quindi ognuno dovrà sperimentare, mettere a punto dei metodi per raggiungere quegli obiettivi. Quindi sarà un modo per avere delle priorità, per fare delle scelte, ma una volta che verranno fatte le scelte dovremo scegliere il modo, il come raggiungere quegli obiettivi. E noi quello che stiamo cercando di fare è proprio di trovare un metodo che facilita gli operatori nella realizzazione di questi obiettivi. Infatti, vai avanti, questo. Perché il grosso problema che noi abbiamo è che i piani di azione che noi andiamo a intraprendere non sono mai associati ad un piano di monitoraggio integrato. Quindi questo non riusciamo mai a sapere per tempo se il nostro piano funziona o non funziona. Ce ne accorgiamo solo alla fine del nostro progetto. Infatti, come rappresenta questa immagine dove c'è un gatto che aveva pianificato il suo pranzo, ma aveva sbagliato la pianificazione perché ha pensato di soddisfare il suo bisogno predando un piranha. Il risultato è quello che si è ritrovato senza zampe. Questo per dire che nessuno ovviamente quando mette su un piano pianifica un fallimento, ma molte volte noi sbagliamo proprio nella pianificazione. Puoi andare avanti. E questo è per esempio uno degli strumenti che noi utilizziamo, che è la catena di risultati, per verificare se una strategia funziona o meno. Questa si chiama catena dei risultati e questo è un caso specifico. Dato che ho dei problemi di tempo, probabilmente. Sì, ho problemi di tempo? Sì. Vi voglio solo spiegare questa slide. Avevamo un target di conservazione che era questa foresta, che è una foresta di noci brasiliane, quella che nel nostro ambiente sarebbe una foresta di un castagneto, fondamentalmente. E avevamo un problema, questa foresta veniva convertita, quindi trasformata, in terreno agrario. Allora, noi abbiamo ipotizzato di come strategia di abbattere il tasso di trasformazione della foresta in terreno agricolo. Per fare questo dovevamo trovare un sistema che aumentasse il valore della foresta, che fosse in grado di produrre un reddito tale per cui la raccolta di queste noci avrebbe provocato un interessamento da parte dei fruitori della foresta, tale per cui avremmo bilanciato la necessità di reddito, di guadagno, con il risultato della raccolta delle noci che sarebbe stato portato ad un certo livello grazie a un buon piano di gestione della foresta. Fondamentalmente volevamo valorizzare il prodotto di questa foresta. E solo che tutta questa strategia non era stata spiegata, ma era stata tenuta implicita. Cioè tutte le strategie su cui noi spesso lavoriamo sono strategie implicite, cioè nel senso che noi identifichiamo un problema, ci diamo una strategia, ma poi non costruiamo delle catene di risultati tale per cui possiamo testare la bontà della nostra strategia. Infatti, cosa è accaduto? Può andare avanti? Che noi siamo riusciti a fare un ottimo piano di gestione della foresta. Evidentemente la foresta ha aumentato, la gestione della foresta ha aumentato il reddito di coloro i quali vivevano dei beni della foresta, non è avvenuta la conversione più della foresta in terreni agricoli, ma i maggiori guadagni hanno innescato un processo tale per cui hanno cominciato a comprare animali d'allevamento, e con gli animali di allevamento hanno comunque continuato a trasformare la foresta in pascolo. E quindi praticamente noi, pur avendo implementato in maniera efficace ed efficiente un piano, avevamo toppato la strategia. E questo è uno dei casi proprio comunissimi che succedono a livello planetario, tale per cui ciò giustifica l'esigenza sempre più forte di dotarci di strumenti che preventivamente ci aiutino a testare quello che vogliamo fare sul campo. E vedete che a oggi i progetti di conservazione che funzionano sono quelli che non intaccano gli interessi umani. Un progetto di successo può essere quella della reintroduzione del camoscio. Il camoscio reintrodotto dal parco d'Abruzzo al parco della Maiella, un animale che noi ritroviamo, diciamo, per gran parte dell'anno sopra una certa quota, non ha relazioni, impatti diretti con le attività umane, per cui una volta che è cessata la minaccia della caccia, perché è stata istituita l'area protetta, questo animale prolifica e non ha, non, ed è questo considerato un successo di conservazione. Ma nel momento in cui ci mettiamo a parlare di orso, lì le cose cambiano, perché l'orso comincia ad avere una serie di relazioni dirette con le attività umane, relazioni dirette con le attività forestali, relazioni dirette con l'attività venatoria, relazioni dirette con le attività agricole, relazioni dirette con le infrastrutture, e quindi le cose si complicano, ecco perché le specie, questo tipo di specie, benché vengano immessi in piedi progetti di una certa entità, poi hanno molte difficoltà a ottenere dei risultati concreti. Quindi, questa metodologia è composta sostanzialmente di cinque step, cinque passaggi fondamentali. Ogni fase è composta di sottofasi, e a ognuna di sottofasi corrisponde un output, un risultato, un prodotto concreto. Come ripeto, è un loop perché la prima fase è quella appunto di analisi e definizione del contesto, cioè noi approfondiamo il contesto e facciamo delle scelte di base fondamentali che incidono fortemente poi sulla progettazione, che è la seconda fase. Nella seconda fase noi mettiamo in piedi il nostro piano d'azione, il nostro piano di monitoraggio e il nostro piano operativo. Passiamo alla fase di implementazione di questi tre piani, ma soprattutto del piano di azione e di monitoraggio. La quarta fase è quella in cui noi, mentre andiamo avanti con le azioni, raccogliamo le informazioni dal nostro monitoraggio e quindi analizziamo i dati, e a quel punto, sulla base dei risultati dei dati, proviamo ad adattare il progetto. E la quinta fase è, se il ciclo è conchiuso, cioè se il progetto va a buon fine, è la fase della condivisione e dell'apprendimento comune rispetto all'esperienza vissuta. Non so se ho il tempo. Io mi fermerei forse un attimo qui, perché adesso potrei scendere nel dettaglio di tutti gli step, però potrei anche fermare per raccogliere invece delle domande, dei chiarimenti, anche se mai scorrendo indietro con. Minuti. Vogliamo provare a, diciamo, vi ho dato tutta una serie di stimoli, alcuni semmai vi hanno raggiunto, altri no, perché sono stato incapace di spiegarmi correttamente. C'è qualcosa che. Ecco, sì.